Brussellando. Viaggio tra i libri, le musiche, le poesie, l'arte, l'agenda culturale italiana ed europea. Presentata da Radio Alma e condotta in studio da Gabriella T. e Mary D. Con la partecipazione straordinaria di Georges Laurent. Regia di Danny M.
Cari amiche, cari amici, Brussellando,
Radio Alma,
101.9, Mary D,
Gabri T
e Roberto Giava in regia.
Molto ricca, che così aveva ospitato in radio differenti poeti.
Avevamo parlato dell'amore raccontata da
dagli
poeti
uomini
e scrittori nell'arco degli ultimi secoli.
Tema al quale ci ricolleghiamo oggi, perché avremo ospite al telefono Diana di Lieto Colle insieme a Antonio Fiori. Antonio è uno dei tanti scrittori dell'antologia proprio dedicata all'Eros.
Il corpo segreto,
corpo ed Eros nella poesia maschile, a cura di Luigi Cannillo, edito da Lieto Colle. Ma diciamo, Silvio.
Proseguiamo con
il nostro amico Silvio e un libro speciale, quello di oggi. Mary D ve ne parlerà e poi Silvio,
sì,
diciamo in dettaglio. Poi subito dopo avremo invece Vincenzo Mastropirro, anche autore che partecipò già a Radio Alma, Brussellando, con il suo libro Nudo Sceno, sempre editato da Lieto Colle. Allora, Silvio.
Allora, prima magari di passare la parola a Silvio, per quanti non abbiano avuto la possibilità di ascoltare quella puntata, sarà prossimamente quanto prima in podcast, ricordiamo che Silvio è nato a Napoli e vive a Roma. Studioso di letteratura e filosofia, la volta scorsa lo abbiamo visto nella veste di poeta, questa volta invece è qui nella veste piuttosto di romanziere e in particolare di gialli, ha pubblicato diversi romanzi, racconti e sillogi di poesie. Suoi saggi, novelle e componimenti poetici sono apparsi su riviste letterarie ed antologie varie. Alcune sue opere sono state tradotte e o pubblicate in altre lingue. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti anche oltre i confini nazionali. Caro Silvio, come sai, per noi è davvero un piacere averti qui, nostro ospite. Non voglio dilungarmi oltre perché vorrei che ci parlassi di questi tuoi ultimi scritti e ti lascio quindi lo spazio di raccontarti e raccontarci rispetto a quelli che sono i tuoi programmi presenti e futuri.
Allora, esordisco ringraziando Mary D, simpaticissima, bravissima, Gabri T, molto gentile, che sono le persone insieme agli altri componenti dell'equipe della radio che mi hanno invitato e grazie alle quali io sono qui a parlare e posso, come dire, spendere qualche parola per la mia opera. Grazie di nuovo e adesso comincio a parlare, diciamo, parliamo della mia opera, una certa, come dire, è sbagliato magari usare il termine opera, termini per se stessi, però insomma non credo di avere altre possibilità che usare gli stessi termini che si usano per qualsiasi autore e per qualsiasi opera. Devo dire che la prima volta io venni qui come poeta, però vorrei presentarmi meglio per quanto riguarda anche se quello che ha detto Mary D, leggendo diciamo quella che la mia breve biografia letteraria mi ha già presentato, oltre che come poeta, come studioso di filosofia e di letteratura. E infatti io ho esordito nella scrittura, diciamo, nella pubblicazione, visto che in Italia si è potuti pubblicare da 10 anni a questa parte, diciamo, i cosiddetti autori a proprie spese, cioè coloro che con un piccolo impegno finanziario possono editare in poche copie e quindi vedere realizzato in stampato quella che è la loro opera, non per una diciamo visione commerciale, ma più che altro per un fattore culturale, anche per ricordare a se stessi e per gli altri quello che ha scritto, che insomma diciamo io ritengo che è molto importante scrivere e leggere, però indubbiamente lo scrivere e leggere viene sempre superato da quella che è la realtà della vita, che è la principale occupazione. Dicevo, quindi, io ho esordito con un'opera, un breve raccontino, che per me fu un divertimento, cioè indubbiamente, come poi ho spiegato nelle note che ho fatto al mio libro, la seconda edizione dell'Uomo Camuffato, che fu il mio primo romanzo, devo usare il termine romanzetto, perché volevo scrivere proprio qualcosa di divertente, qualcosa che si leggesse e potesse piacere. Indubbiamente, come ogni altro autore, anche io avevo le ambizioni di scrivere qualche cosa, come dire, che restasse nella letteratura, come ogni buon novizio. Sapevo che era un desiderio che tale sarebbe rimasto e mi sono quindi limitato a divertirmi a scrivere quel raccontino. Quel raccontino traeva origine indubbiamente da un sogno che io avevo fatto e quindi, diciamo, nasceva come racconto che poi, grazie alla possibilità che avevo in quel periodo, che le mie, diciamo, esigenze familiari e professionali erano venute un po' meno, avevo un po' più di tempo da dedicare, diciamo, a questo svago, e allora pensai di farne un piccolo romanzo sul quale poi divertirmi a commentare io stesso e a scrivere, diciamo, a criticarlo, a poterlo fare oggetto di pensieri e ragionamenti. Il testo era quindi un piccolo giallo, ma era un giallo la cui soluzione, come mi dissero alcune mie gentili lettrici che avevano letto il testo, che si risolveva al terzo capitolo. Il giallo è di 13 capitoli. Prego, dimmi.
A quali degli autori, quindi, del passato fai riferimento con piacere quando scrivi?
Ma adesso, parlando del titolo, perché io la prima cosa fu l'uomo camuffato, quindi l'uomo camuffato in questo senso, come ogni autore, la prima cosa deve trovare un titolo che lo distingua dagli altri titoli, per evitare la il fatto che possano risultare uguali i titoli agli altri. Allora, l'uomo camuffato sicuramente non avrebbe avuto, non aveva precedenti per l'aggettivo, ecco, quindi già l'aggettivo mi salvava dalla possibilità di dover ripetere qualche cosa che fosse stato già scritto. Uh-huh. E quindi io già nel titolo mi riferivo, per esempio, al famoso Uomo senza qualità di Musil.
Ah, certo, sì.
L'uomo che ride di Victor Hugo. Cioè, ci sono già, diciamo, delle persone che hanno individuato un soggetto, diciamo, nell'uomo, uh-huh, in una sua caratteristica principale, che poi effettivamente chi legge Musil, chi legge Victor Hugo, chi legge altri grandi autori che magari non hanno iniziato con un titolo del genere, capiscono che effettivamente quelli sono romanzieri con i quali bisogna confrontarsi. Però, quindi, quando mi venne in mente, io scrissi L'uomo camuffato, cioè intitolai, e poi sapevo che mi sarei divertito anche a interpretare il titolo, perché si sottopone a determinate interpretazioni. Cioè, il termine uomo camuffato all'idea della maschera, quindi del soggetto che non si trova sotto la maschera. C'è proprio tutto un tema in letteratura e filosofia: la maschera, il volto, chi si cela, l'uomo. Poi, per non parlare della filmistica, l'uomo mascherato, Zorro e compagnia.
Se non erro, abbiamo parlato qualche tempo fa della maschera di Pulcinella di Agnello Scotto, quindi. Sì. E anche di tutto quello che nascondeva.
Avevamo parlato, caro Silvio, forse un paio di settimane fa, di Pulcinella, dei segreti che si celavano dietro questo personaggio, magari anche molto amato e per alcuni versi ignorato per altri, e ci siamo a lungo soffermati anche su Goldoni.
Tra l'altro, tu mi avevi chiesto a chi mi fossi ispirato. Devo confessarti?
Sì.
Che io, in un certo senso, ma non in questo libro, nel prosieguo, mi sono ispirato proprio a una riduzione teatrale di un adattamento di Pulcinella.
Ah, che bello!
Che però mi è servito come ispirazione, che non traluce poi in quello che uno scrive, perché di questo hanno, diciamo, coloro che nella letteratura hanno lasciato un segno, che possono dare ispirazione ad altri autori, chiaramente meno conosciuti, e la cui, diciamo, la matrice di questa ispirazione chiaramente non si vede più. Per cui noi prendiamo degli autori che ci hanno preceduto, prego.
Ma in realtà il viaggio intrapreso da Brussellando proprio in questi mesi è di affrontare le stesse tematiche, quindi abbiamo parlato dell'amore, del viaggio, dell'amicizia, della femminilità, e abbiamo ritrovato poi versioni diverse. È ovvio che magari in tanti possono prendere ispirazione, voi da Dante, voi da Boccaccio, voi da Petrarca, da Giacomo Leopardi o Ugo Foscolo, però poi ciascuno riesce a tradurre con proprie parole e a fronte di quella che è stata la propria esperienza personale, il proprio scritto, la propria opera, il proprio romanzo, un romanzetto, come tu dicevi prima. Però sono molto felice della spiegazione che tu ci hai appena fornito sull'uomo camuffato, anche perché mi piace molto quel camuffato, perché dà adito comunque a più e a molteplici interpretazioni, quindi camuffarsi può significare tante cose.
Ecco, allora io ti devo dire questo, ho fatto un qualche cosa che non so come, ma mi è risultato originale a me stesso. Cioè, ho tentato, siccome io poi... piccole ambizioni, per testare, come dire, il libro e capire se aveva non un valore artistico culturale, ma quantomeno che fosse grammaticalmente corretto, l'ho fatto tradurre in un'altra lingua. E in francese è venuto L'homme camouflé. In inglese, se non sbaglio, non voglio sbagliare perché non conosco bene l'inglese, a man in disguise, in uomo, io diciamo...
Probabile.
Sì. E io ho tentato, ho avuto l'idea di tradurlo in latino. In latino, la traduzione che mi è venuta è homo absconditus, che come aggettivo in latino è un aggettivo densissimo di significato, cioè ha proprio una derivazione diversa, dove quindi, e concludo, è l'uomo nascosto, cioè qual è il nascosto dell'uomo? Ecco, che cosa si cela in fondo all'essere umano uomo? Prego Maridì.
Ma in realtà, se poi ripensiamo un attimo magari alla stessa esperienza letteraria italiana, e mi viene in mente così al volo Luigi Pirandello, beh, tu sai come lui avesse scritto Uno, nessuno e centomila, quindi il camuffarsi potrebbe anche riportarci a questa splendida interpretazione di Pirandello sulla varietà dello spirito e dell'essere umano, quindi insomma mi sembra che questo titolo sia oltremodo, si possa dar... Non lo so, è ricco, è variegato, cioè non riesco a capire nemmeno il contenuto, cioè dovrei leggerlo per poi poter definire chi è, che cosa e che cosa ha fatto quest'uomo camuffato.
Senz'altro, tu hai colto proprio il tema, in verità, che è quello, il tema della maschera, e quindi quando mi dicevi a chi ti sei ispirato, indubbiamente c'è anche Pirandello, anche se non in maniera scoperta, chiaramente forse in maniera subconscia o quantomeno perché aveva affrontato lo stesso tema. Allora, io ti parlerò proprio di uomo camuffato, perché ho usato quell'aggettivo? Ho usato quell'aggettivo per motivi che è inutile che sto qui a spiegare, che mi avevano colpito quando si parlò di una persona, si disse quello si camuffa, allora già questo camuffarsi che cosa voleva significare? Il termine è un po' militare, significa mimetizzarsi, camuffarsi, cioè per esempio... E quindi io l'ho usato più che altro per evitare di fare un po' l'uomo mascherato o l'uomo con la maschera, perché poi si tratta proprio di un uomo che indossa un cappuccio e commette delitti. Cioè non si tratta di questo, si tratta di un'indicazione che viene data di una serie di delitti commessi da un uomo che ha il cappuccio sulla testa. E all'improvviso, in una grossa manifestazione di piazza in questo paese dell'Italia meridionale, presumibilmente in Puglia, compare effettivamente, irrompe sulla scena. E poi alla fine c'è un finale un po' da thrilling perché viene colpito e si capisce chi è. Però questo non era altro che l'inizio, perché io poi ho scritto altri 4 libri per, commentare questa vicenda e a cui ho dato il titolo L'uomo differito. Con il quale ho risolto un giallo e ne ho creato un altro, quantomeno nel titolo.
The Never Ending Story.
Sì, però non ho il tempo indubbiamente di annoiare, fortunatamente, e parlare di questo. Io volevo parlare del giallo. Ecco, se mi volete chiaramente fare qualche osservazione, con piacere.
Io ero abbastanza curiosa rispetto a una delle tue ultime pubblicazioni. Non lo trovo qui.
Ah, eccolo qui, il nero della scrittura.
Ah, il nero della scrittura, ti ricordi? Avevamo iniziato un discorso via email, certo. Questa settimana. C'eravamo un attimo soffermati a scherzare tra di noi utilizzando gli enigmi. E io ti ho detto, ma in questi ultimi giorni sei molto sibillino. Allora, ridendo e scherzando, hai detto, in realtà ho scritto qualcosa in un libro. E prima che, io ho scritto questo libro, però poi quello che io già avevo scritto nel libro si è verificato soltanto... più tardi, credo, sì, comunque, cioè si è poi verificato.
Ho anticipato,
tu hai anticipato degli eventi. E scherzando hai detto, allora, quale interpretazione possiamo dare a questo enigma? E io ti ho risposto così, magari anche scherzando, dimenticando per un momento anche che tu sei uno scrittore di gialli, ho detto, in realtà il dono dei poeti è proprio quello di riuscire a sentire delle cose, di capirle prima degli altri, di scriverne magari prima degli altri. Ho detto, questo poi è un dono, non appartiene a tutti, appartiene a pochi.
Io, se mi permettete questa considerazione, pensavo che effettivamente le cose sono già lì, sta a noi scoprirle, noi non inventiamo nulla. E quindi, giustamente, come ha detto Mary D, il fatto che il poeta con la sua sensibilità colga forse prima degli altri, o perché con occhi più attenti, con cuore più aperto, con un'anima più generosa, coglie, e nello stesso tempo, come il pittore dipinge ed esprime un'emozione, il poeta scrive ed esprime questa emozione, e esprimendo questa emozione crea una realtà, e quindi l'uomo non fa altro che, leggendo, vedere quello che è la realtà o quello che potrebbe essere il sogno, chissà se se il sogno è realtà o la realtà è sogno. Però in effetti, se ci pensate, io credo che tutto sia già presente. Siamo noi semplicemente che a volte con la nostra ottusità, con la nostra mancanza di generosità, non riusciamo a cogliere il bello che c'è in ogni persona, l'unicità, se vogliamo, di ogni persona, e andiamo avanti come perennemente addormentati, perennemente in sogno, e non ci accorgiamo quindi di quello che vive, pulsa intorno a noi. E quindi ecco che Silvio, con la sua sensibilità e la sua così anche chiarezza, perché questi occhi chiari che guardano e osservano e si muovono in base a quello che sono anche le vicende, io credo che noi dobbiamo ringraziare i poeti che anche stanno entrando nella tela sonora, perché grazie a loro, io personalmente mi sento di dirlo, la mia vita è cambiata, ho imparato a vedere anche con occhi diversi e ascoltando le parole cerco di andare al di là di quello che è l'apparenza, quindi nulla è come sembra, come ci ha ricordato Franco Battiato qualche tempo fa.
E allora, tornando a Silvio, è molto interessante il tuo titolo, perché se applichiamo lo stesso concetto utilizzato per l'uomo camuffato, il nero della scrittura sicuramente significa più di un significato, cioè sicuramente probabilmente è una raccolta magari, piuttosto che essere un solo racconto.
Allora, ti dico subito, il nero della scrittura, io qui
è bello, leggilo.
Una citazione che diciamo spiega il titolo. Il titolo è spiegato in epigrafe: della scrigiura negra da dirsi ven la sorte, la qual chi la leggesse col cuore e con la mente e sospirare planser devrà amaramente. Ora, che lingua ho usato poco fa? Ho usato la lingua medievale, l'italiano medievale. Siamo è tratto dalla citazione dal libro delle tre scritture di Bonvensin della Riva, tradotto in italiano. È ora il momento di parlare della scrittura nera, e chi leggerà con intelligenza e sentimento, piangere e sospirare dovrà amaramente. Ecco, io qui volevo sostanzialmente introdurre il discorso che nel genere giallo, diciamo, o nell'ambito del genere di questo tipo di letteratura, si può distinguere, oltre a una letteratura gialla, anche una letteratura nera o letteratura gotica, come si dice.
Certo.
Ecco, il nero della scrittura va a cogliere questo aspetto delle storie da raccontare, e quindi racconta più che una storia gialla, una storia nera, in questo senso. Se poi posso continuare un attimo leggendo le prime righe della mia introduzione che ho fatto al libro e nella quale cerco sempre di spiegare per quali motivi scrivo determinati testi.
Certo.
Dicevo sostanzialmente questo, che in Bonvensin della Riva la scrittura negra è la rappresentazione dell'inferno, la scrittura rossa è il cammino della passione e redenzione, la scrittura aurea è lo splendore della visione del paradiso. Indubbiamente qui siamo in quella distinzione triplice medievale che poi fu ripresa da Dante nella sua poetica e che creò la Divina Commedia con i famosi tre canti.
Certo.
Per cui diciamo, la scrittura nera, più che una scrittura infernale, poi come dico io, sarebbe da catalogare nel genere horror, thrilling o gotico, a seconda delle prospettive che questi ultimi termini suggeriscono allo sguardo rivolto verso il genere, diciamo, nero. Quindi, il libro sono quattro racconti di cui mi farebbe piacere leggere i titoli, perché
sì, abbiamo ancora più di 5 minuti per te.
Sì, io come autore sono anche un lettore della mia opera e mi diverte, perché per me scrivere è diventato, diciamo, anche un divertimento come distrazione. Certo, ma dici, ma perché ti distrai e ti diverti a scrivere il nero o il gotico? Perché questo poi è in fondo il senso.
Infatti hai anticipato la mia prossima domanda.
Va bene, allora, io lo dico subito, spiegherò poi il motivo. I titoli dei racconti sono Il centro della formica, L'omicidio delle sorelle Overlock, Dei ladri notturni, dei viaggiatori e delle ombre, Le luci di Place de la Concorde, Il sangue e le ossa. Allora, io mi diverto, prego.
No, io direi, prima di svelare il contenuto dei titoli, perché non mandiamo un po' di musica e facciamo un po' di suspense? Lasciamo ai nostri amici radioascoltatori il tempo di riflettere, se li vuoi anche rileggere una seconda volta non ci sono problemi, mandiamo uno stacco e poi magari presentiamo anche il nuovo ospite che è entrato.
Va bene, va bene.
Ok, allora a dopo.
Radio Alma, Brussellando 101.9, Mari D,
Gabri T,
Silvio Minieri in studio qui con noi, in regia Roberto Giava. Ci eravamo lasciati prima di questo momento musicale con un enigma legato al nero della scrittura, quindi cedo volentieri il microfono a Silvio. E Silvio, allora, questo enigma?
Allora, l'enigma dei titoli, più che altro, che poi non sono enigmi, ma qualcheduno sì, Il centro della formica, bisogna leggerlo, io non lo voglio svelare, così chi ascolta,
come la cruna del lago di Follett.
Benissimo. L'omicidio delle sorelle Overlock non ha enigmi al di là di quella che è la genesi, cioè per quale motivo ho scritto, diciamo, un titolo di questo genere. Poi quello che più mi piace, l'ultimo, non l'ultimo, il penultimo, è Le luci di Place de la Concorde, che coloro che magari sono stati a Parigi o altro si possono divertire a leggere, e si possono divertire a leggere coloro soprattutto che vivono a Bruxelles, Il sangue e le ossa, perché la seconda parte è brevissimo, il libro Il sangue e le ossa è un titolo assurdo, però se vi leggo diciamo l'epigrafe che dà il titolo,
d'accordo,
rimarrete un po' stupiti, perché lo leggo in greco antico come era: engar einai garka entaus teos. Anche in essi è presente il divino. È una affermazione di Aristotele, De partibus animalium, sulle parti degli animali. Cioè il sangue e le ossa degli animali, anche noi siamo fatti di sangue e di ossa, eppure anche noi abbiamo una scintilla divina che è la nostra vita. Questo era il senso dell'ultimo titolo. E volevo concludere, fammi l'obiezione e poi concludo.
No, non era assolutamente un'obiezione, ci mancherebbe. Ma io da qualche minuto che volevo chiederti: ma scrivere per te che cos'è? Cosa rappresenta per Silvio Minieri la scrittura?
Oh. Siccome ho parlato di Aristotele, a questo punto mi faccio forte degli studi di filosofia. È catarsi. L'arte, dice Aristotele, è catarsi. Platone la condanna perché dice che è mimesi. Cioè noi copiamo dalle eterne idee. Aristotele invece dice che ha un sapore, perché c'è anche il gusto dell'arte, ecco il termine sapore. Comunque Aristotele sostiene che è catarsi, cioè quando hai un dramma all'interno lo superi scrivendo. I poeti questo fanno, I poeti non fanno altro che mettere per iscritto le loro emozioni, i pittori immagino che facciano lo stesso con il colore e con le immagini. Comunque volevo concludere, anche perché io poi dovrò tagliare la corda. C'è un mio titolo, I gialli dei limoni, di cui anche è un libro.
Esatto, era una delle prossime domande.
Allora va bene, se vuoi farmela come domanda.
No, la domanda era: i gialli dei limoni in quanto giallo o i gialli dei limoni perché i limoni di Sorrento e di Amalfi?
Brava, perché erano i gialli dei limoni di Sorrento e di Amalfi citati da Montale.
Ah,
i gialli dei limoni.
Ci mancava, scusate.
È una poesia di Montale.
Meriggiare pallido e assorto.
Beh, la poesia da cui nasce, diciamo, il titolo, perché
era proprio una composizione di Montale chiamata I limoni, se non sbaglio.
Sì, è il primo libro, la prima poesia della sua opera. Sì, esatto. E lì parla appunto, adesso io...
Te la cerchiamo noi magari, mentre tu racconti un attimo.
Ecco, forse sì, l'ho trovato. Ecco, posso adesso a questo punto.
Allora,
prego Maridì di leggersi l'epigrafe, di leggere la citazione. Grazie.
S'affolta il tedio dell'inverno sulle case. La luce si fa avara, amara l'anima. Quando un giorno, da un malchiuso portone tra gli alberi di una corte, ci si mostrano i gialli dei limoni. Eugenio Montale, da Ossi di Seppia.
Ecco, questo era il Mediterraneo nel cuore di questo protagonista di questo libro, che è un commissario di polizia, che più che policeman sembra un poeta, come dico nell'introduzione. Un giovane commissario che esordisce e si trova in una compagnia di altri personaggi molto illustri nella letteratura, diciamo, che lo ha preceduto. È un giovane che a questo punto, più che un policeman, sembra quasi un poeta. Ecco, io qui volevo concludere e dire che sostanzialmente, in fondo, tutto quello che è nero, crimine, delitto, giallo, può legarsi anche a quello che è la poesia e a sentimenti migliori, insomma, della vita. Questo era un po' il mio senso. Ecco, così concludo in questo modo. Vi ringrazio molto per l'attenzione che mi avete data.
Guarda,
moltissimo.
Silvio, noi ovviamente rinnoviamo la stima che abbiamo nei tuoi confronti, continueremo insieme questo viaggio intrapreso già da qualche mese. Non mancherò di leggere tutto d'un fiato Il nero della scrittura e ti invierò anche i miei commenti,
e magari li metteremo sul podcast,
magari volendo
sul blog di
Bruxellando, sul podcast. Ti auguriamo ovviamente all the best, lots more, come dicono i nostri amici inglesi, e speriamo di averti quanto prima nuovamente nostro ospite a Bruxellando, magari con uno dei tuoi prossimi racconti da proporre in anteprima qui a Bruxelles. E grazie,
un arrivederci.
Un arrivederci.
Sì, qui siamo a Bruxelles, ma io vorrei esprimermi con una frase molto frequente a Roma. A Roma non si dice mai addio, si dice sempre arrivederci. E penso che sia valida anche per Bruxelles come capitale.
Direi di sì.
Assolutamente sì. D'altronde è il nostro tema preferito, quello del viaggio.
E quindi chi meglio
sintetizza
di qualcuno
meglio
che parte per poi tornare, perché no? Bene, bene.
Concludo un'ultima dicendo, sì, chi va via da qui indubbiamente si porta brussellando nel cuore.
Ah, grazie.
Non vada solo via.
Grazie, grazie, grazie.
Sceno di Vincenzo Mastro Pirro, edito Lieto Colle, leggo alcune poesie. Ricordati di me, ma dimentica il suono della mia voce, la poltiglia dei miei occhi, lo squallore della mia carne. Fai emergere il raffinato senso del pudore, chiuditi nelle tue braccia e contieni quello che ti appartiene. Il lasso di tempo a venire distruggerà l'occasione. La sagoma svanirà tra confusione e rumore nella densità del previsto. Stringi il cappio intorno al collo di bottiglia e mesci il liquido nero nel bicchiere di un povero vecchio. Oh, bimba, meraviglia oscena, sono vecchio, lento e insicuro. Guardo, cum passo utimb. Il futuro non dà tregua. La vita che ti spetta dilata il tuo spazio, la vita che mi resta non giova più a nessuno. Io mi salverò. La memoria tiene fino alla demenza senile, poi il cortocircuito cambia gli elettrodi, allora cominciamo a dire la verità. Toma vedeva oltre, i puri lo fanno. Nessuno comprende il significato pieno. La massa si riduce, rimane la buccia. Proprio quella non si butta, teniamola. Oggi l'oscurantismo vige come una cappa. Ci sta provando il buco dell'ozono all'estinzione. I discorsi ammaliano e le bocche sono aperte. Mosche e zanzare hanno dove rifugiarsi. Non sappiamo più scacciare. Trangugiamo tutto. Io mi salverò. Da morto mi salverò.
Di nuovo in radio, avete ascoltato alcune poesie di Vincenzo Mastro Pirro tratte da Nudo Sceno. Finalmente Vincenzo partecipa a brussellando in qualità di poeta.
L'abbiamo già parlato, però Vincenzo aveva musicato, se non sbaglio, dei versi di Alda Merini.
Sì, e non solo, di Gelmi.
Di Gelmi, esatto, sì.
Il manager di Milano.
Sì, dopo tanto di te, o sbaglio? Sì. Questo era il titolo della composizione.
Invece, questa sera abbiamo l'onore di avere Vincenzo. Abbiamo ascoltato la sua voce, quindi per noi è qua, presente, alla tela sonora. Il suo libro, quindi, Nudo Sceno, editato da Lieto Colle. E ci terrei a dirvi alcune cose quindi di Vincenzo. Vincenzo è una persona, è un artista che non ha mai rinunciato a mettersi a nudo, l'ha dimostrato anche con noi, una persona molto cordiale, semplice, molto diretta, che ha subito, diciamo, è stato uno fra i primi ad accettare di partecipare alla tela sonora di Brussellando. E quindi dicevamo, non ha mai rinunciato a mettersi a nudo, fino al punto da scegliere come eccezionale titolo della sua prima raccolta di poesie proprio Nudo Sceno. Lieto Colle l'ha editato nel 2007, quindi è un libricino di una trentina di pagine con questa copertina blu, con un uomo alla finestra che sta suonando un flauto, clarinetto. E quindi sulla copertina si ritrae in modo eloquente la mano surreale del suo amico pittore Paolo Chancalepore. È un ricorrere al nudo fino ad essere osceno, ribadisce Mastro Pirro, riprendendo i versi della sua stessa poesia con la quale il poeta conclude la preziosa raccolta. Quindi vedremo se avremo modo poi di leggerla. Ricorrere al nudo non è solo un'immagine esteriore, come noi chiaramente siamo abituati, no? Per noi gli uomini e le donne nude le vediamo nei giornali, nelle riviste, per la strada, nelle pubblicità, ma è un nudo interiore, un nudo molto più bello, quello dell'anima, che bisogna mettere in evidenza per combattere nella difficile arena della vita. Abbiamo lasciato proprio 5 minuti fa Silvio, che se ne andava, e ci raccontava che l'arte per lui è proprio questo, andare al di là e andare a passare al di là di quello che è la vita, le cose di tutti i giorni, i nemici, gli amici, e incominciare un viaggio diverso, che è quello della nostra anima. Quindi leggendo tornano spesso come ritornelli le immagini e le tematiche sul tempo e sulla vecchiaia, ma anche la paura di scomparire goccia a goccia, come Mastro Pirro sostiene. Non è il peso dell'età che avverto, ribadisce il poeta, ma certamente, ponendo l'accento sulla dimensione dell'essere, credo che oggi la scomparsa di valori importanti è assai preoccupante, e quindi, se si legge più approfonditamente il nostro vissuto, è inevitabile che possano scattare meccanismi non proprio così, diciamo, ottimisti. Sarà anche per questo che tutta la raccolta di Vincenzo appare come una rappresentazione, una sorta di quadri di un'esposizione, priva di titoli veri e propri. Quindi ringraziamo Vincenzo per questa sua così caratteristica, quindi quella di avvicinare, se vogliamo, la sua poesia alla pittura, e si vede che Vincenzo, e lasciami questa citazione, Vincenzo, secondo me si vede proprio che tu sei un poeta a 360 gradi, lo hai dimostrato con la tua musica, lo hai dimostrato con le tue parole e addirittura con la copertina, quindi dai questa impressione di anche di rappresentare e di voler esporre le tue poesie. Mastro Pirro, dicevamo, è riuscito a concepire il suo libro come una partitura, quasi come un unicum progressivo, che in apparenza sembra non avere uno sviluppo tematico, ma poi la poesia va letta più volte e su piani differenti. Anche nel suo libro bisogna cercare di più e più volte. Quindi un invito in questo viaggio a cercare, andare per le pagine, ritrovarsi e trovare. Tuttavia basterebbe solo un'attenta lettura e l'ascolto assorto di un suo disco, tra i tanti della sua discografia, per accorgersi di come il percorso vitale, in cui vi è quindi l'amore, per Mastro Pirro si concretizza proprio nella musica e nell'amore. E questo l'abbiamo capito, la musica che abbiamo ascoltato, il fatto che lui sia riuscito a interpretare così bene con la sua musica le poesie di Alda Merini e di Gelmi, ci ha insegnato a vedere quindi la vita in un altro modo, a leggere la vita come una partitura, come se al posto delle azioni, delle parole, delle persone ci fossero delle note, e Vincenzo in questo è stato veramente molto bravo.
Tra l'altro dimmi. Mi dà la possibilità di introdurre magari già il prossimo tema.
Sì.
È un onore, perché parliamo del corpo segreto, corpo ed eros nella poesia maschile, antologia di poesia del corpo e dell'eros maschile a cura di Luigi Cannillo ed edito da Lieto Colle.
Sempre
avremo
Lieto Colle.
Tra poco al telefono Diana, che è stata nostra ospite qua un paio di mesi fa, vi ricorderete, e ci aveva promesso di avere in anteprima per Bruxellando notizie della pubblicazione. La pubblicazione è arrivata, ne abbiamo già ricevuto copia omaggio. Avremo Diana in diretta con uno dei poeti, Antonio Fiori, se
infatti
non sbaglio. E non so se volevi ancora concludere.
Beh, io sì, volevo concludere dicendo che magari poi, se ce la facciamo, sentiamo ancora un pezzo.
Sì.
In effetti parlavamo di questo mondo in cui l'uomo si trova, che è un mondo in continuo combattimento. E un combattimento con gli altri e con se stesso, come diceva Silvio prima, gli amici e i nemici, ma qui sono nemici, i nemici siamo noi stessi, siamo i nemici di noi stessi, e sono anche le persone che ci danno in qualche modo filo da torcere. Quindi Vincenzo come riesce a sopravvivere, come riesce a vivere? E lui dice che se noi tutti avessimo un più profondo rapporto con noi stessi, quindi più profondo, ma nel senso anche proficuo, quindi di dare, creare, tutta la società ne trarrebbe vantaggio. E da questo io vorrei fare una riflessione: come è vero che ogni essere umano faccia parte del tutto, e quindi come in noi, come essere vivente, ci sia questa responsabilità a partecipare alla creazione. Noi in fin dei conti siamo simili a Dio proprio per questo, perché noi possiamo creare, e nell'amore più che mai questo, l'unione tra due persone diventa trino, perché non perché nasca un figlio, come diceva Anna Maria Farabi, ma perché si crea insieme. E quindi l'esortazione di Vincenzo a vivere più profondamente, noi l'abbiamo, almeno credo che Meridine sia più che mi dia ragione in questo, l'abbiamo fatta nostra. Ringraziamo Vincenzo, al quale tra l'altro ci teniamo a dire non piacciono i paragoni con i grandi poeti, quindi rimane nella sua grandezza un poeta semplice, e neanche con quelli che sono ermetici, perché per Vincenzo una poesia è una proposta privilegiata, è un umile, come la chiama lui, fornacella, e ci fa pensare molto alla cultura neorealista, tipica di un certo sud del mondo, capace di raccontare fin anche i sapori, gli odori e le cose viste dal di dentro. Quindi ringraziamo Vincenzo, se ce la facciamo ascoltiamo ancora la sua voce e poi dedichiamo la parte finale
della trasmissione
a Diana, che è la nostra musa di Lieto Colle, che grazie a lei, grazie alla quale appunto abbiamo conosciuto un sacco di poeti. Vincenzo.
Sosta quando c'è il divieto, è tutto vietato, anche un arido solfeggio può ammaliare. Bach e i suoi preludi e fughe, capolavori. Un giovane signore si incravatta, ma non è lui. Il sorriso di una bellissima donna, spettacolare. L'amore poi che è bello, solo con te. Il gioco dei versi impauriti, azzardano. Il calore di un termosifone spento, non c'è di meglio. Sguaina il rosario e prega, non servirà, è tutto vietato, anche ammalarsi, anche. Arroccato nella tana, il dolore abbranca lo sdegno e ripudia il male, abbarbicato sulla bimba che con innocente dolcezza distanzia il mondo abbandonato a se stesso. Sul ciglio del baratro, con puro esercizio di bravura, lotta contro il destino fetido, ingerendo sangue altrui, alternando l'urlo della vita fino a scoprire felicità in un semplice bagno purificatore nel mare estivo di settembre. Mese osceno, fu l'apocalisse. L'amore accoglierà il tormento, il sole rischiarerà le ombre, l'alba sconfiggerà il tramonto. Clessidra vuota, inerme segnatempo per un cuore aritmico che tenta di ribattere gli ultimi tamburi di un'Africa tribale. Abito in un posto dove volano gli aerei. La discarica, non lontano, emana profumo, la mia testa vola con loro e si nutre di godimento. Com'è bello il posto in cui abito. La discarica è piena, ma i bulldozer scavano, fanno monti di immondizia e rassettano copertoni. Vedo gli aerei come li vedono i vermi, insieme con essi mi inebrio di romantica follia. Sappiamo entrambi della fortuna che ci tocca. Non è uno spettacolo comune, sapendo che in altri buchi c'è gente che ci vive nutrendosi di vomito, si ciba più non posso e gode della vita come nessuno mai.
Allora, come avevamo appena annunciato,
grazie a Vincenzo,
per
questo spettacolare, diciamo, modo di pensare, e ci ha regalato una panoramica sulla vita completamente diversa.
E quindi andiamo dal nudo dell'anima al corpo segreto, corpo ed eros nella poesia maschile. Credo che dalla regia
abbiamo già in diretta Diana.
Diana, ci puoi sentire?
Certo che vi sento, ah, non so se voi riuscite a sentire me, buongiorno.
Assolutamente, benissimo. Allora, Marie D, Gabri T qui da Bruxelles, Bruxellando, Radio Alma.
Ciao.
So che tra poco, quindi, inaugurate ufficialmente il corpo segreto.
Esatto. Siamo qui infatti in attesa dei nostri ospiti, la grande Mondadori ci sta ospitando in un auditorium rosso, rosso passione, come quello che andiamo a presentare a livello di contenuti del nostro volume Il Corpo Segreto, antologia sul corpo e sull'eros maschile, assolutamente un qualcosa di unico e originale, con testi poetici molto coinvolgenti. Al mio fianco ho Luigi Cannillo, che è il curatore, colui che veramente ha lavorato tantissimo sulla scelta, sulla selezione di queste poesie che sono pervenute numerose in redazione, in adesione ad un bando di concorso, e che tra le righe addirittura è riuscito a carpire i segreti più intimi dei nostri autori. Posso passarvelo in linea?
Assolutamente,
non
sì,
vediamo
prego.
L'ora.
Ecco, grazie ragazze, un salutone grande.
Un bacio da tutti noi.
A presto.
La tela sonora ti saluta.
Buonasera.
Buonasera e benvenuto a Radio Alma, Bruxellando.
La sento pochissimo.
Però noi sentiamo lei, quindi ci racconti un po' di questa esperienza, se ha un messaggio particolare da lasciarci.
Diciamo che questa iniziativa è nata dal desiderio di rappresentare qualcosa che di solito viene rappresentato, antologizzato, e cioè qual è il modello maschile anche di scrittura letteraria che emerge da poesie che si basano sul desiderio piuttosto che sul rapporto tra corpo e percezione o sull'eros, pensando sia a alcuni filoni della poesia italiana del Novecento, da Dino Campana a Pasolini, che anche ad alcuni autori contemporanei. E quindi il corpo maschile è il soggetto del desiderio e questo corpo, questo soggetto del desiderio sono al centro delle poesie degli autori che appaiono nell'antologia. Ci sono autori di grande esperienza come Giancarlo Maiorino, Franco Buffoni, Elio Pecora, Tommaso Chemeli, altri autori più giovani, i quali sono stati così uniti in un'antologia che vuole essere un po' come tutte le antologie, ma qui anche per la provenienza degli autori e, come dicevo, l'età, un lavoro corale dal quale poi si possa cercare di vedere delle tracce, perché questo non è un lavoro definitivo, vedere delle tracce di come un uomo esprime solitamente la sua percezione con l'oggetto, chiamiamolo così, del proprio desiderio. E questo è veramente un oggetto? È un desiderio che va a buon fine, un desiderio felice, o piuttosto è un desiderio che a volte porta al fallimento? E ancora altre domande che possono sorgere leggendo i testi: quanto del desiderio è strettamente legato a un sentimento amoroso in senso stretto, o quanto invece è puro eros, spinta del corpo verso l'esterno, verso qualcun altro?
Noi pensavamo di leggere anche qualche verso qui in diretta.
Non la sento, signora, non so dove andare, ma
va bene, allora
la sala si sta... Posso dirle che la sala si sta riempiendo?
Meno male, noi vi auguriamo... Mi può sentire?
Sì, adesso un po' meglio perché mi sono isolato.
Bene, allora, noi vi ringraziamo ovviamente dell'affetto che continuate a dimostrarci. Vi auguriamo tutto il meglio per questa sera.
E noi qui in radio continueremo la serata parlando del libro Il Corpo Segreto e leggendo alcune poesie, quindi magari vi lasciamo alla vostra così
inaugurazione.
Noi continuiamo con la lettura, se voi siete d'accordo.
Vi ringrazio molto perché è una lettura molto varia, molto adatta a un uomo per scoprire un po' meglio se stesso, ma anche a una donna per cercare di capire quel piccolo segreto intraducibile che rimane nel rapporto, nella vicinanza con un uomo, anche quando sembra di conoscerlo molto bene.
Benissimo, allora noi finiremo praticamente questa serata continuando a leggere magari alcune poesie di Antonio Fiori e di Stefano Re. Quindi vi ringrazio.
Una cosa che vi posso dire in aggiunta per concludere è che abbiamo scelto di fare un percorso all'interno dell'antologia per diverse sezioni, seguendo quindi il desiderio nella sua memoria o nel suo nascere, poi nella sua espansione, poi nel suo fallimento, rappresentando in un'altra sezione il desiderio di identità strappata, il desiderio che va contro le convenzioni, e infine concludendo con l'espansione del desiderio verso l'universale, quando il desiderio diventa storia di se stesso, diventa il tempo, diventa il passaggio nelle età e nelle generazioni.
Bene, grazie di questa spiegazione, così il libro è un viaggio all'interno del desiderio, l'eros, quindi ricordiamo Meridì come si...
Il corpo segreto, corpo ed eros nella poesia maschile, a cura di Luigi Cannillo, edito da Lieto Colle.
Ringraziamo Luigi, grazie mille, ringraziamo
grazie
Diana.
Grazie Luigi Cannillo e buona serata a tutti voi.
Grazie mille, un bacio, a presto.
Arrivederci.
Bene, Mary Dee, io direi leggi le poesie, anche perché il tempo è tiranno, come sempre tu dici, avremo non so ancora quanti minuti. Leggiamo la poesia che ti piaceva di Stefano Re e poi magari una poesia di Antonio Fiori.
Allora, prima di proseguire nella lettura delle poesie, volevo ricordarvi il contenuto e continuare il discorso già avviato da Luigi. E quest'opera, in realtà, questa antologia di poesie, intende raccogliere e sintetizzare la fragilità dell'uomo contemporaneo. Per alcuni quest'uomo vive in una situazione di smarrimento rispetto a quello che era il ruolo che l'uomo è stato abituato ad avere per più secoli sino ad oggi. Eppure il corpo, pure nella complessità che tale parola deve suggerire, lontana da ogni riduzione a un modello superficiale, biologico, fisiologico, è l'elemento imprescindibile di esperienza e conoscenza. È ricetrasmettitore, costante. È soggetto e oggetto di percezione, aperto al mondo, come lo definisce il filosofo Umberto Galiberti. Attraverso il corpo avviene la nostra relazione con l'altro o con l'altra, attraverso di lui agiamo il desiderio, la seduzione. Ed è molto bella la figura di Eros, questa figura mitologica, entità cosmica del desiderio primordiale e della tensione sessuale e amorosa che può creare la felicità oppure distruggerla, come già nella letteratura dell'antichità greca e latina. A Eros spetta, pure nelle trasformazioni vissute dalla sua figura nel corso dei secoli, il ruolo di tramite e intermediario, sia tra gli dei e gli uomini che tra gli esseri umani stessi. Una tensione inquieta, in ricerca, e ritorna ancora nuovamente il viaggio, il cammino. Viaggio. Ora, quindi, ringraziamo veramente questi autori, sono tanti, citarli tutti è pressoché impossibile, però...
E io vorrei dire anche che rimaniamo sempre in tema con quello che è stato il nudo scenno di Vincenzo, questi uomini che hanno messo a nudo se stessi, perché raccontare dell'eros, raccontare del proprio corpo al maschile, credo che sia stato un esercizio abbastanza profondo che abbia richiesto una grande dose di coraggio, una grande anche energia psichica. Quindi anche Luigi e Diana che si sono cimentati in questo viaggio, in questa antologia, li ringraziamo da parte dell'equipe di Brussellando, fedeli sempre alla tela sonora. E quindi adesso ci sembra così un bel messaggio per chiudere questa puntata, dire alcune poesie. Abbiamo scelto
due autori in particolare.
Antonio Fiori, che speravamo di avere in diretta, ma forse non è stato possibile, quindi leggiamo da In memoria di Eugenio. Eredità. Eredità volatile, anche la solida casa di campagna, gli attrezzi conservati per la terra, i fucili, le travi accatastate, i cani di razza e così fiocine, canne, le lenze robuste per i tonni, ogni cosa riamata nell'usarla inerte, inspiegabile oggi a chi l'amava. Antonio Fiori è nato a Sassari nel 1955, è un fiscalista, si occupa di poesia da molti anni, ha pubblicato le sillogi almeno ogni tanto, Sotto mentite spoglie, La quotidiana dose. I suoi testi sono presenti in diverse antologie e agende poetiche, fra le quali l'antologia della poesia erotica contemporanea, Il segreto delle fragole, 2004-2006, Verso i beat, poesia computer, Il corpo segreto. Ha ricevuto riconoscimenti per la poesia inedita, tra questi il premio Montale Europa 2004, e per l'edita. È stato nella prima rosa di finalisti del premio Camaiore 2003. I suoi testi sono apparsi sulle riviste Gemelle, L'Immaginazione, Arte Incontro e Sonos Encantos. Hanno scritto sulla sua poesia Maurizio Cucchi, Angelo Mundula, Savio Simonelli e tantissimi altri che ringraziamo. Collabora a diversi siti e blog letterari. Ringraziamo Antonio Fiori e speriamo di averti presto in radio, magari proprio con la voce delle le tue parole registrate. Mary, io ti lascio se vuoi, non so se mi dai ancora.
Sì, leggi ancora una poesia, ancora così una. Poi siamo alla fine.
Campo dei miracoli. La commovente fede burattina in cosa poi è diversa dalla nostra? Un campo scintillante di zecchini, comune, inadempibile promessa. Campo dei miracoli è qui intorno, in questa valle spalmata di cemento, nell'orto in lontananza, perso dietro la scrivania, su per le scale, ad ogni svoltar d'angolo e di via, il pianerottolo della vita mia.
Caro Antonio, veramente ti ringraziamo, sono versi profondi e intensi. Questa puntata sta per finire, ancora e nuovamente, il tempo è oltremodo tiranno e quando parliamo di cose oltremodo piacevoli sembra che questo tempo vada sempre più veloce.
Lo faccio apposta.
Siamo quindi quasi alla fine, vi volevo quindi salutare con un'ultima poesia. Pensate, ho conosciuto Stefano nel lontano 1993, poi ci siamo persi di vista e ci siamo ritrovati soltanto 2 anni fa. E quando Diana per la prima volta è venuta qui a Bruxelles ed è stata anche nostra ospite, mi ha rivelato che tra gli autori che aveva scelto nell'antologia di poesie c'era anche Stefano. Quindi potete immaginare quale sia stata insieme la sorpresa e la gioia di ritrovare un caro amico che sta realizzando questo suo sogno, sogno che coltivava già da adolescente, di scrivere. E pensate, era studente in filosofia, poi invece ha deciso di laurearsi in letteratura. Quindi, caro Stefano, ti ringrazio, ovviamente ti saluto, spero che questa sera a Milano vada tutto come tu desideri e voglia, e leggerò quindi Mi sorprendo, corpo nel corpo, e quindi questo è stato il brano scelto per l'antologia di poesie del corpo e dell'eros al maschile. Mi sorprendo, corpo nel corpo, dei miei pensieri, corpo che esonda di luce impropria, torturato dal buio, della marginalità. Mi sorprendo nei tuoi occhi ballerini sul mio corpo, quasi di soppiatto, a ricercare il tempo coagulato tra le rughe. Viviamo la distanza, distiamo il tempo esatto dello sguardo, dei tuoi occhi azzurro cieco, ribaltati sul timore del giudizio. Resto immobile al passaggio del tuo corpo, mi sorprendo fuggitivo, come un canto ovattato dalla nebbia.
Avete ascoltato Bruxellando, a cura della redazione culturale di Radio Alma. Hanno condotto in studio Gabriella T e Mary D, con la partecipazione straordinaria di Giorgio Loranda, regia di Danny M.